carissime sorelle, carissimi fratelli, amiche e amici. Continuiamo con la nostra meditazione sul libro di Isaia, capitolo 2. Ci leggiamo l'intero capitolo, poi entreremo nei commenti e vediamo cosa il Signore ha da dirci questa mattina. Spero di trasmettervi quello che è stato per me in questi giorni indietro, mentre stavo guardando questo testo. Isaia, capitolo 2, dal verso 1. Parola che Isaia, figlio di Amoz, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme le parole del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione e sarà arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro, le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Infatti tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché sono pieni di pratiche divinatorie. Praticano le arti occulte come i filistei, fanno alleanza con i figli degli stranieri. Il suo paese è pieno d'argento e d'oro e ha tesori a non finire. Il suo paese è pieno di cavalli e di carri a non finire. Il suo paese è pieno di idoli, si prostra davanti all'opera delle sue mani, davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Perciò l'uomo sarà umiliato, ognuno sarà abbassato. Tu non li perdonare, entra nella roccia e nasconditi nelle spelonche per sottrarti al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà. Lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato, l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Infatti, il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, contro chiunque si innalza per abbassarlo, contro tutti i cedri del Libano, alti, elevati, contro tutte le querci di Basan, contro tutti i monti alti, contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa, contro ogni muro fortificato, contro tutte le navi di Tarsis, contro tutto ciò che piace allo sguardo. L'alterigia dell'uomo sarà umiliata, l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli scompariranno del tutto. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'argento e d'oro che si erano fatti per adorarli, ed entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepacci delle rupi, per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. Smettete di confidarvi nell'uomo nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Questo capitolo possiamo dividerlo in tre sezioni. Direi abbiamo una prima parte fino al verso 5 escatologico che guarda il futuro, c'è poi una denuncia del peccato dal 6 in avanti e vedremo c'è anche una terza sezione che potremo vedere partendo dal verso 12 come descrizione di ciò che sarà il giudizio finale. Ma vorrei richiamare quello che avevamo detto un mese fa sul capitolo 1, quando dice al verso 2: il Dio parla e ha chiamato come testimoni il cielo e la terra. Questo per ricordarci la solennità della parola di Dio, che è la sola che è una parola definitiva, una parola vera. Tutte le altre voci non sono che vento. L'Ecclesiaste direbbe vanità delle vanità. Quindi facciamo attenzione a quello che il Signore ci vuole dire. L'altro è che tutto il nostro attivismo non serve a nulla, sia che esse siano opere sociali, religiose, riti, anche quelli che troviamo nella scrittura, preghiere fatte da diversi, eccetera, ma fatte da cuori vuoti, con dei pensieri ipocriti. Il Signore dice al verso 15 del primo capitolo che gli sono un peso che è stanco di portare. Quindi, quando facciamo una cosa per Lui, facciamola per Lui, non per apparire, come il Signore dice dei farisei che stavano agli angoli delle piazze a pregare. Dice, in effetti, quella è la gloria che hanno, di essere visti dagli altri e nulla più. Quello che Isaia dice nelle sue prediche, dobbiamo dire, vedendo la volta scorsa, abbiamo visto la storia nel libro di Cronache, Seconda Cronache, che le sue prediche hanno sortito un certo effetto sui quattro re in cui lui si trova a svolgere il suo ministero, che sarebbe Uzia, Jotam, Acaz ed Ezechia, tranne Acaz. Per il resto vediamo che sono state delle riforme che sono state fatte e quindi la sua attività di predicatore, di colui che diceva quali erano i giudizi di Dio e i mali del popolo, sono servite a qualcosa. E Isaia continua il suo ministero con parole di incoraggiamento e con visioni per quello che è il futuro glorioso di Gerusalemme e di Giuda. Un futuro che nel suo libro si trova spesso. Leggiamo brani diversi. Non sappiamo quanto Isaia comprenda di quello che sarà il futuro glorioso di Giuda e di Gerusalemme. Ma lui parla di questo. Per noi è più facile, molti di questi fatti sono accaduti, li abbiamo visti nella storia, anche se c'è ancora una parte che dovremo vedere, ed è quella che va dal verso 2 in avanti. Ora, quando il Signore parla, quando Isaia parla, e dice una visione per Giuda e Gerusalemme, il verso 1 del capitolo 2, e siamo tentati a volte a pensare che riguardi solo Giuda e la città di Gerusalemme e non tutto Israele. Ora, Isaia è quello che cita nel suo libro, abbastanza lungo, per 8 volte la voce Giacobbe, e quando dice Giacobbe comprende tutto Israele, tutte le 12 tribù. Quindi, come se non ci fosse una divisione, al contrario di tutti gli altri profeti che invece nei loro scritti lo citano solo 9 volte, tutti insieme. Ora, io su questo aspetto ho due tesi, una molto romantica, che però è condivisa da diversi, e la tesi che noi troviamo, quella che quando parla di Giuda e Gerusalemme, che intende principalmente la tribù di Giuda, e se voi andate al libro di Esdra, capitolo primo, Enemia, vediamo che nel primo gruppo di ritorno, in Esdra capitolo 1, i versi da 1 a 3 e 5, nel primo gruppo di ritorno con Zorobabele, principe della tribù di Giuda, quindi della discendenza di Davide, in maggioranza di coloro che tornano sono giudei. E si sono messi, con loro ci sono alcuni sacerdoti e così via. Di modo che all'anno zero o alla pienezza dei tempi, come scrive Paolo in Galati, ci sia in Israele, per la nascita del Signore Gesù, per la nascita del Messia, i discendenti di Davide. Esdra 1, dal verso 1, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha dato tutti i regni della terra, ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio, sia con lui e salga a Gerusalemme, che si trova in Giuda, e costruisca la casa del Signore Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Il verso 5. Allora i capi di famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti, i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. E questo avveniva nel V secolo. Poi c'è Isaia parla di Ciro nel capitolo 44, verso 28 e 45, verso 1. E qualche volta rimaniamo sorpresi di come Dio adopera re, che diremmo pagani, di altri popoli, ma che sono al suo servizio. E dice al capitolo 44, io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempirà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme, sarai ricostruita, e al Tempio le tue fondamenta saranno gettate. Il verso 45, il primo verso. Così parla il Signore al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra, per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture dei fianchi dei re, per rapire davanti a lui la porta in modo che nessuno, che nessuna gli resti chiusa. Quindi questo re è colui che adempie una parte delle profezie future che riguardano il Signore Gesù, che riguardano il futuro glorioso che Dio ha preparato. E questo è quello che è avvenuto. Infatti, come Paolo dice in Romani al capitolo 1, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. E questo nell'anno, diremmo, zero della nostra epoca, ma alla pienezza dei tempi, per ricordare che i tempi sono tutti di Dio e non nostri, il Signore nasce a Gerusalemme, dalla stirpe di Davide, dalla tribù di Giuda. La seconda tesi è che agli occhi di Dio non c'è una divisione. Scusate. Tra Giuda ed Israele. Infatti, dico, Isaia usa il termine Giacobbe, della discendenza di Abramo, a cui aveva fatto le promesse della nazione. In Isaia, al capitolo 11, dice così. In quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria, in Egitto, a Patros, in Etiopia, a Elam, a Shinear, a Kamat e nelle isole del mare. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni per raccogliere gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Questo è quello che il Dio vede. Vede tutto Israele. In questo. Ora, in questa parte che noi vediamo, c'è questa visione sugli ultimi giorni. E anche il profeta Michea, al capitolo 4, nei primi 5 versi, più o meno, sono identici, tranne il verso 5 che in Michea cambia, ma che non staremo a guardare. Mi ha difatti lasciato un po' perplesso da studiare. Ora, qualcuno, proprio perché sono quasi due testi similari, proprio quasi identici, pensa che l'uno abbia copiato l'altro, dato che sono nello stesso periodo i due profeti, Isaia e Michea, tutti nell'VIII secolo, esercitano il loro ministero. Ora, io penso invece che Dio ha ripetuto per noi. Come succede spesso nella parola di Dio, troviamo molte cose che si ripetono, proprio perché Dio vuole che le comprendiamo bene. E queste che riguardano le cose future, Dio vuole consolarci e vuole dare una certezza per ciò che è il nostro futuro, il futuro che ci attende glorioso con il nostro Signore. Ultimi giorni. Per gli ultimi giorni, secondo alcuni studiosi, partono dalla nascita del Signore Gesù. In effetti dice la domanda, dici quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente, come i discepoli chiedono in Matteo il capitolo 24, quindi l'età presente era quello che loro vedevano e qual era la fine. di questo, e che si conclude in questo, diciamo che inizia quando l'opera è totalmente compiuta, quando il Signore dice compiuto, proprio perché tutto quello che avverrà nel futuro è già stato fatto da Dio, quindi resta soltanto il tempo che noi dobbiamo percorrere per compierlo. Ora è chiaro che c'è molta differenza tra gli uomini dell'Antico Testamento e noi. Per loro capire qual era la differenza tra la prima manifestazione di Cristo nella venuta in carne, nella sua nascita, o quello che sarà la venuta in gloria per stabilire il suo regno. Questo non ce l'hanno presente i credenti dell'antico patto, molto più chiaro per noi. In effetti noi andiamo verso quella figura futura, come Tonino ci ha letto da Tessalonicesi, capitolo 4, che verrà il momento in cui saremo introdotti nella gloria di Dio, oppure i tempi che decorrono dall'inizio del giudizio, questi giorni della fine, e che qui nella terza parte ne vedremo alcuni aspetti, che sarà il momento in cui l'ira di Dio farà il giudizio su tutto il mondo. E in questa ottica, quindi ogni cosa terrena subirà degli effetti. Ora è chiaro che c'è una differenza quando noi guardiamo questi aspetti, che in quel periodo avverranno cose strabilianti. E difatti il capitolo 2, torniamo, avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei colli, sarà elevato al di sopra dei monti, sarà elevata al di sopra dei colli, tutte le nazioni affluiranno ad esso. Ora Gerusalemme non è molto in alto come dislivello e i monti intorno non sono tra i più alti, ce ne sono molti altri, ma il concetto qui è quello di dire che questi fatti fanno sì che Gerusalemme, che il monte dove sorge Gerusalemme, sarà un monte, una dominazione, un'autorità, un regno a cui i popoli affluiranno, sarà un qualcosa dove sarà costituita un'autorità per avere delle risposte, per avere dei progetti futuri. Dice, e tutti affluiranno, cioè, molti popoli vi accorreranno e diranno, venite, andiamo al monte del Signore. E che cosa vanno a fare? E qui inizia, per essere ammaestrati nelle sue vie. Il verso dice, allora, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie. Noi cammineremo per i suoi sentieri. Ora, noi abbiamo presente nel Salmo, sia il Salmo 1, dice, beato l'uomo che... Ma il Salmo 128, quello lo conosciamo in memoria, il Salmo 1, il 128 dice, beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. È felice, è gioioso, perché sa chi lo guida, chi lo conduce, chi gestisce i suoi pensieri, le sue mete future. Per camminare nei suoi sentieri, il Salmo 23, che noi conosciamo molto bene, dice, egli mi ristora l'anima, mi conduce per i sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Ma Isaia, il capitolo 35, permettetemi, il verso 8 e 9 del capitolo 35, là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno, anche gli insensati non potranno smarrirsi. In quella via non ci saranno leoni, nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. Questi sono i sentieri che saranno preparati in quell'occasione, negli ultimi tempi. Da Sion, dice, uscirà la legge, da Gerusalemme. Per Isaia, Sion o Gerusalemme sono sinonimi. E infatti io c'è un bellissimo verso in Deuteronomio, mi piace citare, scusatemi se ve lo ripeto questa mattina, Deuteronomio 4:8. Dice, qual è la grande nazione dopo che Mosè aveva esposto la legge al popolo di Israele nelle pianure di Moab? Dice, qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? Pensiamo a 3300 anni fa. La legge che veniva esposta era la più avanzata, la più moderna, la più santa, la più giusta. In confronto a tutte le leggi che i popoli avevano allora e che ancora oggi non abbiamo raggiunto quel livello. Da Gerusalemme verrà la parola del Signore. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. Questo era quello che vanno a fare. E poi dice, giudicherà tra nazione e nazione. Non ci saranno più quei strani trattati di pace che venivano. Noi abbiamo ancora gli effetti del patto di Yalta o di altre cose, se noi ci pensiamo bene. Abbiamo altri effetti. Voi sapete che c'è un paesino su per i monti qui in Umbria, Leonessa. Hanno fatto un referendum perché vogliono tornare in Umbria. Lo erano fino nel 29. Poi Mussolini doveva ampliare il Lazio e quindi l'ha attaccata a Rieti. Ma non solo questi, c'è anche nel Veneto, per chi prende la strada della Valsugana, va su verso San Martino di Castrozza, a un certo momento su un monte, hanno verniciato bianco una parete, Veneti per nascita, Trentini per scelta. Tanto questo per capire qual è il concetto in queste divisioni che noi possiamo fare. Sarà arbitro tra i popoli in modo giusto. Poi dice che trasformeranno le loro armi in strumenti utili per quanto riguarda qui l'agricoltura. L'industria non è compresa. E poi ci sarà un vero trattato di pace. Non impareranno più la guerra. Oggi come oggi c'è un sacco di strateghi militari in giro per il mondo che insegnano gli uni gli altri come fare. E poi c'è questo incoraggiamento del verso 5. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Quindi quello che conoscevano, quello che sapevano, serviva loro. Era un invito dopo questo, come Isaia dice, se questo accadrà, cominciamo a prepararci sin da adesso. Ma c'è qualcosa che segue. Se andate al verso 6, sembra quasi una contraddizione. Infatti, tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché sono pieni di pratiche divinatori, praticano le arti occulte come i filistei e così via. Questo è quello che era la realtà del popolo di Giuda e Gerusalemme in quel periodo, che non è molto diversa dai nostri tempi. Indubbiamente queste cose davano un certo, direi, pensiero o fastidio al nostro Signore, al Dio Santo, che il popolo fosse così caduto in basso. Ma questo si ripete ancora a noi, il Dio Santo. Quello che in Ebrei ci dice del Signore Gesù, separato dai peccatori, perché era così che ci serviva il nostro Salvatore. E Pietro fa un'esortazione, dice, come figli ubbidienti, non conformatevi alla passione del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. Ignoranza vuol dire quando non conosciamo la legge del Signore. Ma come colui che vi ha chiamato santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi come io sono santo. In questa parte del capitolo 2, nonostante ci siano 700 anni prima e 2000 anni dopo, 2700 anni di distanza, credo che le differenze non siano molte nel modo di comportarci, noi come allora. Le abitudini divinatorie, che noi pensiamo siamo evoluti, siamo degli scienziati, abbiamo rimosso Dio dalla nostra vita, quindi non crediamo più in queste favole, siamo scientificamente avanti e pensiamo che queste pratiche non le facciamo più. Volete sapere quant'è il fatturato delle pratiche divinatorie? Di maghi, indovini, guaritori, di coloro che predicono il futuro, leggono le carte? Allora, nel primo semestre del 2013 in Italia era stimato in 8 miliardi di euro. Il 41% sta al nord, il 25% al centro, il 25% al sud, il resto sembra che sia la Sardegna. Ma non siamo tra quelli messi peggio. Le prospettive in Germania per il 2020, stimato, in 35 miliardi di euro per queste cose. E quindi noi saremo quelli evoluti. Questa la dice lunga, indubbiamente. E se notate bene, tutto questo incasso, giro di denaro, ha una semplice percentuale di evasione, appena il 95%. Ecco, questo per dirla com'è, i peccati di allora sono uguali ai nostri, forse un po' meno rozzi. E non so chi di voi ha seguito i telegiornali ultimamente, i 3 morti che hanno trovato in Baviera, infilzati con le frecce, facevano parte di un rito, di una setta, così via, eccetera. Questa per dirla ancora più lunga. Il paese è ricco, qui dice argento, carli. Siamo in un occidente ricco, ma anche l'estremo oriente, perché tenendo conto di quello che succede sul mercato, soprattutto delle auto che costano migliaia di euro, ce ne sono molte che arrivano fino in Cina. Questo aspetto dello status symbol che ci troviamo a usare è la stessa cosa che avevano al tempo di Isaia. Gli idoli. Oh, noi non abbiamo idoli, ne siamo sicuri? Avete visto le interviste ai sportivi? Hanno sempre un grande campione a cui guardano, che ammirano e che vorrebbero superare. È idolo tutto ciò che si frappone tra noi e Dio, che mi porta a trascurare Dio, le cose di Dio. A volte diremmo anche gli incontri. L'aspetto delle nostre mani, dice a un certo punto, si prostra davanti all'opera delle sue mani, davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Ci avete presente il ricco stolto di Luca 12? La campagna di un uomo ricco, dice il Signore, fruttò molto. E questo si mise la mano tra i capelli e dice: dove metto tutta questa roba che nei miei granai non c'entra? Ok, bene, per caso 30 anni fa mi trovavo a Budapest. Rimasi colpito, l'est si stava aprendo all'occidente, la perestroica era lì, e mi ricordo una terribile fila a cui ho fatto la foto, ma non è venuta bene perché nelle vie cittadine, davanti al negozio dell'Adidas, abbiamo valutato che fosse più di 1 chilometro di fila di giovani che erano lì in fila per andare a comprare un paio di scarpe. Avete mai visto le file davanti ai negozi tecnologici quando esce l'ultimo smartphone o altro, che vanno lì prima dell'alba per comprare l'ultimo modello? Io ho un collega che tutte le ultime novità tecniche ce l'ha. Un giorno illustrava le prerogative di questo aggeggio. Gli ho detto: Alessandro, scusa, in questo momento io avrei bisogno di un caffè, per caso lo fa? Cioè, questo è per cercare di rimanere, come dice qualcuno, umani. Ma questi sono gli idoli nostri di oggi, che si frappongono tra noi e Dio. Ed è questo quello che denuncia Isaia con i suoi contemporanei. Ma che cosa fa questo? Infatti tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe. Perché? Permettetevi di leggere, ve lo leggo soltanto, un brano che illustra la situazione di allora, ma anche la nostra di oggi. Fate attenzione. Isaia capitolo 59. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Le vostre mani, infatti, sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra preferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità. Si appoggiano su ciò che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità. Covano uova di serpente, tessono tele di ragno. Chi mangia le loro uova muore, e l'uovo che uno schiaccia da fuori una vipera. Le loro tele non diventeranno vestiti, né costoro si copriranno delle loro opere. Le loro opere sono opere di iniquità, nelle loro mani vi sono atti di violenza. I loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui, la desolazione e la rovina sono sulla loro strada. La via della pace non la conoscono, non c'è equità nelle loro procedere, si fanno dei sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non conosce la pace. Perciò la rettitudine è lontana da noi, e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Andiamo tastando la parete come i ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha occhi. Inciampiamo in pieno mezzogiorno come nel crepuscolo. In mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Tutti quanti grugniamo come orsi. Andiamo gemendo come colombe. Aspettiamo la rettitudine, ma essa non viene. Ed ora il colpo di grazia, il verso 12. Poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te, i nostri peccati testimoniano contro di noi. Sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le conosciamo. Questa è la denuncia di Isaia, ma è anche la nostra. Le nostre iniquità le conosciamo. Ma c'è una cosa che non vi ho letto. Il verso 1 del capitolo 59, che mostra una cosa speciale. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Questo era ed è e sarà il nostro Dio, colui che ci fa grazia, che perdona, che ci risolleva, che consola i cuori feriti, che sana il nostro essere interamente, che dà pace e gioia. Ma occorre che andiamo a Lui per afferrare la sua mano, per parlargli dei nostri problemi. Isaia è un predicatore molto sensibile e così informa i suoi concittadini, i suoi contemporanei, di quello che Dio farà in futuro. E espone questo piano di Dio, che ci sarà un giorno, il verso 12, dice: infatti il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, contro chiunque si innalza per abbassarlo. E Dio guarda all'uomo che pensa di essere diventato un Dio nella nostra epoca. In effetti siamo diventati tutti seguaci della New Age, cui dice il Dio che è dentro di te, e tutti siamo in tutto questo aspetto. E Dio dice no, ci sarà un giorno in cui io farò i conti con tutti. Chi si ravvede oggi cambia, chi non si ravvede incontrerà questo. Ora, il verso 7 già del capitolo 1 avvertiva gli israeliti, dice: ma avete visto il sudore, il vostro sudore, la vostra fatica se la godono gli stranieri? Al capitolo 42, i versi 24 e 25, dice: chi ha abbandonato Giacobbe al saccheggio e Israele in balia dei predoni? Non è stato forse il Signore? Colui contro il quale abbiamo peccato, nelle cui vie non si è voluto camminare e alla cui legge non si è ubbidito? Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente e la violenza della guerra. La guerra l'ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito. L'ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore. Non si è ravveduto. Non ha cambiato niente. E il verso 9 del capitolo 2 dice: tu non li perdonare. La sua mano non è troppo corta. Il suo orecchio non è troppo duro. Ma è bene che incontriamo il Dio durante il nostro cammino. Poi parla dal verso 12 del giudizio. Ripete due volte quasi lo stesso concetto, ve lo leggo, poi andrò a leggere un brano in un altro testo e non vi dico in quale libro. Entra nella roccia, nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore del Signore, allo splendore della sua maestà. Lo ripete più in giù al verso 19. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore, allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. In quegli uomini getteranno i loro idoli. Il brano che volevo leggervi in un altro libro: il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? L'inizio della fine, degli ultimi giorni. Col giudizio su tutti i popoli, su tutti i viventi di quel tempo. Abbiamo una via per uscire. Quella lunga mano di Dio che ci aspetta, quel suo orecchio grande e sensibile che ascolta. Questa è la via che abbiamo. Carissimi, non dimentichiamo che il nostro Dio è un Dio santo. Non dimentichiamo che il nostro Dio, per la nostra salvezza, ha sacrificato il suo unico figlio. Ma il Dio giusto, il Dio che fa giustizia, il Dio che fa misericordia e salva i peccatori. Quindi, sia che noi già crediamo in Lui, gli apparteniamo, è bene che andiamo a regolare secondo quanto lo Spirito Santo ci rivela di quello che è la nostra condotta, i nostri peccati, quegli impedimenti che non ci permettono di gustare pienamente la sua comunione, sia che non gli apparteniamo, che di Dio non ce ne siamo mai preoccupati. È bene che lo facciamo, perché verrà un giorno in cui tutta l'alterigia dell'uomo sarà abbassata e la gloria di Dio sarà innalzata. Amen. Che Dio vi benedica.